Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a Radio Buon Consiglio per questa nuova possibilità di stare un po' insieme che ci dà. Io sono Francesca Romana Poleggi, del direttivo di Provita e Famiglia e abbiamo la gioia e la fortuna di avere con noi il professor Enzo Pernetta, che
Grazie.
è un
Grazie per
professore.
questa bellissima presentazione.
Vabbè,
Grazie
è
per l'invito.
un biologo ed è anche una persona che si dedica molto alla difesa e alla diffusione della verità. Scrive libri molto profondi, molto importanti su appunto questa nuova umanità che sta emergendo, sull'uomo nuovo, un argomento molto trattato. E ultimamente ha scritto un libro che ci spiega, ci parla della famosa Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Allora, gli lascio subito la parola e lui ci spiega innanzitutto che cos'è questa Agenda 2030 e quali sono i punti più, diciamo così, critici di questo programma dell'ONU, più critici per le nostre vite, per le nostre famiglie.
Sì, la cosa fondamentale che dobbiamo sapere sull'Agenda 2030 è che, a differenza magari di altre iniziative, questa viene veicolata in maniera obbligatoria, nelle nostre scuole. Come tu giustamente già anticipato, è un programma, dell'ONU, un'agenda appunto che si pone degli obiettivi, sono 17 punti fissati, che sono, diciamo, sulla carta condivisibili, sono tutte buone intenzioni. Chi può essere contrario a porre fine alla povertà, alla fame nel mondo, oppure chi può essere contro la salvaguardia dell'ambiente e così via. E viene poi quindi insegnata, il Ministero ci obbliga, insegnata come una nuova educazione civica in tutte le scuole, dalle elementari in poi, e quindi entra nelle nostre case. Cioè, contro, cioè non è che noi abbiamo una possibilità di scegliere, e questo passa come programma scolastico. Tutto bene, insomma, se si trattasse delle semplici, appunto, buone intenzioni, che sono dichiarate nei punti. Il problema qual è? Come evidenzio del libro, è che se voi andate online in qualsiasi momento e controllate cosa c'è scritto, 17 punti. In realtà io lo chiamo una scatola colorata vuota, cioè, nel senso che non c'è in quei 17 punti una serie di appunto provvedimenti, un'agenda che cos'è? Una serie di impegni, di cose da fare. È veramente un girare a vuoto, una serie di discorsi fondamentalmente inconcludenti, che quindi, bene che vada, sono inutili. Allora faccio questa considerazione, faccio qui una frase di un autore contemporaneo, si chiama Il Pedante, che ha coniato questo motto molto utile, che dice: quando una cosa non serve a niente, vuol dire che serve a qualcos'altro, cioè non serve a risolvere i problemi che vengono posti questa agenda, però fa passare una serie di misure. Bene, di adattamenti socio-economici, culturali, che quelli sì resteranno. Ecco quindi appunto che andandola un pochettino ad analizzare, incominciamo a tirar fuori un po' queste cose. Fondamentalmente passa l'idea di un mondo, è la vecchia globalizzazione che dovrebbe essere in teoria ormai sepolta, ma viene veicolata attraverso questa cosa. Lo sfruttamento dei paesi del terzo mondo che si dice di voler aiutare, ma in realtà no, e vedremo anche per quale motivo, se volete, e quindi una serie di, ecco, l'invadenza sempre maggiore delle multinazionali nella vita sociale di ogni paese, una serie di misure, la rinuncia all'energia a basso costo in nome di politiche green, che non possono che impoverire. Ecco, quindi tutto questo passa in maniera inavvertita nelle scuole, perché i genitori, ammesso che si interessino, non gli arriva nulla di questo. Il dibattito non c'è, fateci caso, a livello di grandi media, quindi è semplicemente una cosa che viene veicolata in maniera quasi subliminale, nel senso che non ce ne accorgiamo più di tanto, ma massicciamente nelle scuole. Quando questi ragazzi saranno cresciuti, avranno avuto un'interiorizzazione di tutti questi concetti senza che nemmeno ce ne saremo resi conto.
Insomma, un modo per fare il lavaggio del cervello. Se a questo noi aggiungiamo gli obiettivi non cognitivi che l'OMS vuole introdurre nelle scuole, non so se ne hai mai sentito parlare, professore, cioè che i professori devono insegnare la resilienza, devono insegnare l'empatia, devono insegnare tutti questi obiettivi che diventano obiettivi didattici, al posto di imparare a leggere, scrivere e far di conto.
Sì,
Perché?
sì.
Perché i ragazzini che imparano bene a leggere, scrivere e far di conto sono un po' scomodi, no? Al
Sì,
potere.
l'idea è questa, ma insomma, ce lo raccontava già Orwell, quindi nel 48, non, sono cose abbastanza ormai, insomma, consolidate, assodate. E allora, la resilienza, ad esempio, è un termine che compare spessissimo nell'agenda, insieme alla parola sostenibilità. Allora, facciamo notare che resilienza in senso psicologico significa non risolvere i problemi, abituarsi, cioè la rassegnazione in definitiva alla resilienza, cioè accettare le cose che non vanno bene sopportandole, che è un concetto interessante se pensiamo a un mondo che viene spinto verso l'impoverimento. La sostenibilità, un altro termine. Sono molto, molto sottili. E sostenibilità, io faccio notare nel libro, si rifà un po' al concetto del fatto che la Terra stia sopportando l'umanità. È un concetto che viene espresso nel 70 con la nascita del Club di Roma, con Aurelio Peccei, questo personaggio. Il Club di Roma è il primo che a un certo punto ripropone il malthusianesimo, che è quella teoria secondo la quale la povertà si sconfigge fondamentalmente diminuendo la popolazione, cioè quindi riducendo i poveri, cosa che fra l'altro è dimostrata che non è assolutamente vera, però la portano avanti. E Aurelio Peccei definiva in un suo scritto successivo l'umanità praticamente una crescita cancerosa per il pianeta. Quindi questa visione così negativa della popolazione umana. Ecco allora che la sostenibilità che troviamo ormai veramente la trovo scritta al supermercato su ogni prodotto, no? Come se noi fosse ci interessasse quando compriamo una scatola di fagioli che sia sostenibile, non il contenuto, no? E la sostenibilità porta implicitamente quest'idea appunto di una terra che ci sopporta, per cui noi siamo, ecco, fratto, perennemente colpevoli. Non è solamente una educazione civica, io dico è una neoreligione, una religione tipo precolombiana, dove l'umanità è sempre colpevole di qualcosa, un qualcosa che non può essere redenta, evidentemente, può solamente mitigare la punizione. Pensiamo a tutta questa questione del clima, noi possiamo cercare di mitigare la catastrofe climatica. E quindi siamo sempre appunto in questa condizione di un'umanità colpevole che al massimo può ridurre le conseguenze del proprio esserci. Vediamo quanti aspetti vengono veicolati da questo approccio.
Sì, io ho letto di bioeticisti svedesi, finlandesi almeno sicuramente, che hanno scritto sulle riviste scientifiche degli articoli in cui loro sostengono apertamente che gli uomini devono smettere di riprodursi, proprio perché siamo il cancro del pianeta. E dicono: se smettiamo di riprodurci, finiscono le guerre, finiscono i problemi, finisce. Grazie, finiscono gli uomini.
Sì, è come dire, sai, ti fa male un piede, se lo tagli sicuramente non ti farà più male, che non è
Certo.
una gran soluzione. Ma è drammaticamente il messaggio che viene portato avanti. Se noi giriamo adesso, non è che mi metto a archiviare ogni cosa che trovo, ma è più pieno di persone che dicono: no, io mi sterilizzo per salvare il pianeta. Insomma, sono dei casi magari limite, ma che vengono riportati. Io ho trovato delle scritte in Roma, centro, una zona manifestazioni, tipo che sapendo i vostri figli inquinano il pianeta. E quindi è un messaggio, dicevo, ti conferma quello che dicevo, no? Che vede nella eliminazione della popolazione umana la soluzione per un pianeta che viene poi personificato, perché la domanda finale è questa: ma chi è questo pianeta Gaia, Gea, chiamiamolo come vogliamo? Ipotesi Gaia era un libro del 70, degli anni 70, di James Lovelock, che lo vede personificato. Quindi rendiamo persona il pianeta, gli togliamo il cancro che è la popolazione umana, così il pianeta alla fine starà bene. Anzi, questo è il messaggio che passa.
Sì, gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio sanno bene qualcosa della truffa che c'è intorno alla crisi climatica, perché è stato nostro ospite di questa trasmissione il professor Prestinzi, che è della Clintel, che è uno degli scienziati che cerca
Conosco.
disperatamente di provare che non esiste questo problema della CO2 come lo presentano loro, e che soprattutto con le energie eoliche o solari non si risolve assolutamente il problema. Comunque, vedendo questi obiettivi dell'Agenda 2030, a me non poteva cadere l'occhio non poteva non cadere l'occhio sull'obiettivo numero 5, dove si parla di parità di genere. Che cosa ci dici di questo obiettivo?
Allora, tutti gli obiettivi, come dicevo, hanno comunque, no, un orientamento in positivo, per cui se noi intendiamo parità di genere come parità di diritti fra uomini e donne, per cui la retribuzione sul lavoro deve essere uguale, l'accesso alla politica, chi non è d'accordo? Ora, quello che faccio notare nell'analisi è che noi dobbiamo confrontare l'obiettivo posto con la pratica con cui questo viene perseguito nelle varie realtà. D'accordo? Quindi è chiaro che sotto questa frase noi possiamo intendere, ad esempio, in Occidente, si potrà pensare tranquillamente a portare avanti quelle idee del tipo: un maschio può competere in una gara per femmine e vincere. Poi voglio dire che paradossalmente è il vero abuso del maschio verso la femmina, no? Che viene passato come invece conquista sociale. Questi sono appunto aspetti non sviscerati e che appunto in ogni realtà poi possono far passare, e questa sembra anche un po' la furbizia del discorso, no? Fanno passare quello che in quella realtà si ritiene così. C'è un altro punto per rendere chiara la cosa. A un certo punto si parla di porre fine allo sfruttamento minorile e anche lo sfruttamento sessuale, per intenderci, gli abusi. E io dico nel libro: certo che l'idea di abuso fra un paese, tra gli Stati Uniti o un paese africano, probabilmente sarà molto diversa, per cui negli Stati Uniti vedranno come sfruttamento sessuale, giustamente, non so, il matrimonio a età molto precoce. Ma quel paese vedrà come sfruttamento e abuso le politiche degli Stati Uniti del cambio di sesso. Allora, ecco il rischio del contenitore vuoto. Bisogna vedere poi ciò che ciascuno ci farà con queste intenzioni. Non possiamo, secondo me, l'analisi corretta, fare altro che proiettare le politiche già avviate, perché loro fanno molta attenzione a non dire: va bene questo e quest'altro non va bene. No, sono generici. Allora, insomma, l'operazione corretta è appunto vedere cosa si sta facendo fino adesso. Ecco, allora significa potenziare quello che si sta facendo fino adesso.
A proposito aspetta, avevo trovato quest'altro. Va bene, assicurare la salute e il benessere per tutti e in tutte le età, ovviamente comprende la salute sessuale e riproduttiva.
Allora, due cose fondamentali. diciamo, la salute, cioè il diritto, quindi essere curati per tutti. Io faccio prima questa osservazione. In tutta l'agenda non viene mai detto che se noi attuiamo politiche liberiste, tipiche dell'Occidente, noi abbiamo un taglio continuo alla sanità pubblica. Non c'è bisogno, no, che ci informiamo, lo sappiamo benissimo in prima persona, che negli anni non si è fatto altro che tagliare ospedali, che tagliare sulla spesa sanitaria, ridurre, non mettere i ticket sempre più alti su analisi e medicine. Allora, se non si denuncia questo, se non si dice che lo Stato deve tornare a dare assistenza ai cittadini, sono parole vuote. Fondamentalmente rimanda a un investimento da parte dei privati, che quindi significa appunto togliere la parte più povera della popolazione, no, dal sistema sanitario. Questo non viene detto, per questo che è molto in malafede su questo punto. È chiaro che se poi all'interno di un certo Stato il sistema sanitario prevede, ad esempio, trattamenti ormonali per fermare il cambio, no, la maturazione sessuale oppure cambio di genere, quelli finiscono come appunto punti da implementare con l'agenda. Per questo dico, è una specie di propulsore per certe politiche che già sono in atto. Quindi non ci basta guardare le politiche che sono in atto e capire cosa verrà spinto. Ma l'aspetto che dicevo all'inizio, quello è gravissimo, cioè se non si denuncia che bisogna aumentare gli investimenti pubblici in sanità, sono parole al vento, continueremo così, ci troveremo tutta una sanità ormai privatizzata, dove solamente i ricchi, le classi più abbienti potranno curarsi. Questo qua l'agenda, per come è impostata, insomma, per me va benissimo.
E si parla di comprehensive sexual education, cioè dell'educazione sessuale globale, che è comunque una promossa dall'OMS e tutti i campi, da tante agenzie dell'ONU, in tutte le salse cercano di propinarcela.
È chiaro che essendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità un organismo appunto sovranazionale, quando noi andiamo a parlare di sanità, non può che essere un modo per dire di accogliere a maggior ragione tutto quello che l'OMS propone. È chiaro che è la strada aperta appunto alla irruzione nelle politiche nazionali di un programma sovranazionale. A tutti i livelli. Come vi dicevo, non solo programma sovranazionale, ma anche l'ingerenza delle grandi aziende, delle multinazionali che con la stakeholder economy, stakeholder capitalism, come si chiama, poi lo spiego nelle pagine, significa che dicono che nel territorio devono comunque avere un peso, si devono interessare fondamentalmente a quello di cui si occupava la politica fino a poco tempo fa. Le grandi aziende. Quindi una progressiva perdita di autonomia da parte dei soggetti politici tradizionali per far posto alle politiche già con l'agenda, quindi ONU, dell'OMS sicuramente, ma anche attenzione sarà delle varie grandi società che possono essere, insomma, Microsoft o Amazon o così via, insomma, Google. Le grandi multinazionali che dovranno avere la loro voce, no, nella gestione del territorio.
Quindi noi saremo nelle mani dei big tech che già con tutti gli algoritmi attraverso i social ci entrano nel cervello e ci manipolano, soprattutto manipolano i nostri ragazzini e questa agenda ONU gli apre la strada a quattro corsie per continuare
Sì.
a farlo.
Sì, non viene denunciata per niente questa cosa, ad esempio. Cioè, c'è una serie di cose che andavano denunciate nell'agenda che non viene fatto, cioè appunto questo aspetto qua non viene toccato. Un'altra cosa che non viene denunciata, ad esempio, dico, i paesi del terzo mondo sono poveri fondamentalmente per il debito, tra l'altro realizzato in maniera molto discutibile, va bene, sono state della specie di trappole, no, in cui sono stati poi indotti questi paesi per indebitarsi? Beh, si direbbe, e io dico, quello che avrebbe detto Thomas Sankara, il presidente poi assassinato del Burkina Faso, se non si toglie il debito, non possiamo aspettarci che finisca la povertà nei paesi africani. Questo debito non viene mai nominato neanche una volta, mentre proprio 150 volte viene nominata la sostenibilità. Cioè, capite che dire che combattiamo la povertà con la sostenibilità senza mai nominare il debito che schiaccia questi paesi è una cosa totalmente, no, che rivela che questo progetto veicola altro. Ecco, veicola appunto questo controllo sovranazionale, una specie di uniformità di tutti i paesi, salvo poi che alcuni non si uniformano, perché ad esempio l'hanno firmata tutti i paesi dell'ONU, ma non è che tutti la stanno portando avanti, questo è un altro aspetto interessante.
Meno male. E soprattutto perché, restando un attimo sui paesi del terzo mondo, è proprio una denuncia di questi ultimi tempi che l'Uganda, mi pare, non mi ricordo quale altro, si sono ribellate al fatto che questi pretendono di subordinare gli aiuti e gli aiuti dell'Occidente vengono subordinati all'adozione dell'agenda dell'omosessualismo, del transgenderismo e della salute sessuale riproduttiva, quindi l'aborto e quant'altro. Quindi, se volete gli aiuti dei paesi ricchi, dovete adeguarvi alla loro vita immorale, diciamo così. Questo purtroppo è un dato di realtà e c'è un grosso ricatto in capo ai paesi poveri in questo, no? Ti risulta?
Ma diciamo che allora l'idea di subordinare gli aiuti alle politiche malthusiane, che sono appunto di contenimento della popolazione, ecco un'altra cosa, diciamola, non è assolutamente vero che la povertà del terzo mondo dipende dal fatto che sono troppi. Questa è una vera frottola messa in giro per non svelare le vere responsabilità che sono sempre nello sfruttamento neocoloniale. Già nel 70 il Kissinger Report, chiamato così appunto perché all'epoca lo seguiva lui, NSSM 200, diceva che gli aiuti al terzo mondo andavano subordinati alla loro accettazione di politiche malthusiane, cioè di riduzione della natalità. Ma questo quindi, allora il motivo finto è che la povertà è causata da troppi abitanti. Andate a guardare una mappa per densità di abitanti per chilometro quadrato. Se fosse vero che molti abitanti corrispondono a povertà, i paesi più poveri del mondo sarebbero il Giappone, la California, l'Europa centrale, cioè i paesi più abitati. Non è vera questa cosa. L'Africa, anzi, è sottopopolata per la sua estensione. Qual è il vero motivo? Allora, il malthusianesimo ha questo come vero obiettivo. Se io tengo bassa e povera la popolazione, posso sfruttare le risorse del luogo a basso costo e la popolazione stessa pagandola poco. Ecco, questo programma, sempre veicolato, vedete no, come la falsità tra l'obiettivo dichiarato e quello reale, no? Già col Kissinger Report, noi vogliamo aiutare i paesi in via di sviluppo, ma loro devono adottare politiche malthusiane. In realtà significa devono perpetuare la loro condizione di sottomissione di colonie, continuare a darci le loro materie prime a bassissimo costo e continuare a essere sfruttati da noi a bassissimo costo. Quindi questa realtà va avanti ormai, cioè, almeno da 50 anni, ma sappiamo anche, insomma, da prima.
Altra cosa, noi sappiamo che la persona umana è sacra, ma che la persona umana ha bisogno di relazione, perché altrimenti non è più persona, no? Quindi nei paesi cosiddetti civili dovrebbe vigere il principio di sussidiarietà, per cui lo Stato rispetta le formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia, e ne rispetta l'autonomia. Poi, questo principio di sussidiarietà si dovrebbe applicare anche alle formazioni sociali più grandi, quindi alle nazioni, e quindi ognuno dovrebbe poter mantenere la sua identità, E quindi gli enti sovranazionali dovrebbero rispettare gli stati membri. Questo, secondo te, lo stanno rispettando, questo principio di sussidiarietà a questi vari livelli?
No, evidentemente non è questa la direzione dichiarata. Come dicevo prima, quando si deve appunto orientare verso l'uniformità, l'omologazione a certi sistemi, cosa che parte dall'Inghilterra anni Ottanta, there is no alternative, diceva la Thatcher, quindi è prevista un'uniformità per tutti. E è chiaro che non c'è un diritto del singolo, ma quindi dal singolo, della famiglia, dell'associazione, del paese, della comunità, a far valere una sua differenza, perché è proprio il contrario che si vuole ottenere. L'uniformità è quello dove si muove bene la globalizzazione. Abbiamo visto, no? Tu cos'è stata la globalizzazione? Porti in tutti i paesi del mondo. Insomma, tipo Coca-Cola, cioè porti un modello unico. E quindi vediamo anche adesso, insomma, con questa cosa, l'idea che esista una collettività che prevale sull'individuo. Lo stiamo sentendo molte volte dire questa cosa, dall'aspetto sanitario, dove il singolo si deve sacrificare per la collettività, o adesso, come abbiamo sentito, che c'è un intero genere, insomma, maschile che deve chiedere scusa perché, diceva la Letizietto, ha una responsabilità collettiva. Allora, andate a cercare la definizione di nazionalsocialismo sulla enciclopedia, trovate che uno degli aspetti era il passaggio dal diritto del singolo alla collettività. Ecco, questa è la direzione verso cui si va, per cui è importante esserne consapevoli per chi vuole, insomma, contrastarlo, avere gli strumenti anche proprio cognitivi e argomentativi per farlo.
E cosa infatti possiamo fare noi? Perché io penso, per esempio, anche mettiamoci concretamente nei panni dei genitori che si ritrovano, che i figli tornano a scuola con discorsi un po' strani, appunto, sul clima, su questo, su quell'altro. Come possono intervenire? Cosa possiamo fare noi per salvare un po' la verità e l'umanità?
Allora, diverse cose. Intanto, diciamo, la verità, intanto coltivare sempre il dubbio, nel senso, io quando dico una cosa, dico, mettete anche in dubbio quello che dico io. Quindi, discutiamo su tutto. Beh, non ci sono verità stabilite una volta per tutte, neanche nelle scienze, contrariamente a quanto dicono. Poi agiamo su quale livello? Quello che insomma cerco di fare io da sempre, diamo analisi e argomenti, quindi analisi tecniche serie su fonti che poi tutti possono concordare, che siano condivisibili, e fornendo quindi dove sta il problema, dove sta che non funziona un certo discorso, e riuscendo al tempo stesso a portarlo a un livello comprensibile, accessibile per tutti. È possibile, ci hanno detto tante volte che certe cose noi non le possiamo capire, che dobbiamo lasciare agli esperti. C'è una frase molto bella attribuita a Einstein che dice: se tu non sai spiegare una cosa a tua nonna, vuol dire che non l'hai capita bene neanche tu. D'accordo? Non c'è argomento che non si possa comunque portare a un livello comprensibile per tutti. Poi io dico anche usiamo l'arma dell'ironia, è vero, la risata è quella che veramente distrugge poi gli argomenti. Quando tu a un certo punto ti metti a ridere, quell'argomento è finito. Io consiglio un esperimento anche nel libro, fatelo dove capita. Provate a leggere uno, ad esempio, ecco, le conclusioni, gli strumenti attuativi del punto 1 dell'agenda e leggetelo ad alta voce, a ritmo sostenuto. Viene fuori un pezzo da cabaret. È un nonsense, è una serie di parole che messe dietro l'altra ti accorgi che è un politichese quasi appunto da cabaret che fa ridere. E allora, quando le persone me, arrivano a questo livello, un po' come la corazzata Potemkin di Fantozzi, è lì il re è nudo. Ecco, quindi sono strumenti argomentativi, strutturati, dobbiamo studiare. È una cosa importante. Noi dobbiamo studiare perché dobbiamo essere preparati su tutti gli argomenti che trattiamo, poi anche lavorare sull'aspetto invece più comunicativo. Quindi questo è quello che possiamo fare. Singolarmente, capillarmente, chi ha una classe davanti, bene, con molta intelligenza, facciamo affermazioni che creino più problemi di quanti ne risolvono. Oppure singolarmente con il collega di lavoro. Ecco, questo è un lavoro che se portato avanti capillarmente nel tempo dà risultati, perché quando le persone vedono, diciamo, la verità, quando vedono questa prospettiva, non tornano più indietro e si fanno a loro volta promotori. Quindi è un lavoro molto importante quello della informazione, divulgazione e comunicazione.
Giusto. Senti, e torniamo un momentino al discorso che facevi prima del maschio colpevole per definizione. Noi vogliamo parlare mezzo secondo delle manifestazioni appunto che hanno strumentalizzato, diciamo così, anche la morte di quella povera ragazzina per ottenere cosa? Hanno usato quella povera ragazza morta. Perché vogliono cosa? Distruggere cosa, secondo te?
Allora, sul discorso di prima, come tu pure no, noti, partiamo da una cosa che non può che essere, no, condivisibile, la condanna di questo episodio, di tutte le volte che succede, poi con soluzioni che non c'entrano molto. Cioè, questa puntualizzazione sul patriarcato, che come dice Cacciari, no? Fa notare che il patriarcato è in crisi da 500 anni ed è morto da 200. E quindi è un falso obiettivo, non è quello, eppure tutti quanti ripetono questo slogan. Ecco, quindi capisci che c'è uno slittamento da che so, chiedere un pronto intervento da parte della polizia quando c'è una denuncia, un controllo dei soggetti pericolosi, un ascolto no, delle ragazze che eventualmente si sentono in difficoltà o insomma, seguire più da vicino questi aspetti con la richiesta insomma, di combattere questa società patriarcale che io voglio dire, insomma, pure qua andiamo sull'enciclopedia Treccani, che cos'è il patriarcato? Dice che è un sistema dove i maschi più anziani hanno il totale controllo delle decisioni in famiglia e nella società. Ora, francamente, insomma, chiunque ha famiglia, pensare che il padre abbia questo totale controllo, dico francamente, molto più le volte che i figli ti mandano a quel paese rispetto a quelle che fanno quello che dici tu, no? Non c'è questa. Quindi questo aspetto, e allora quindi notiamo un punto, uno slittamento no, di obiettivi che appunto a cosa può portare questo? E in qualche modo a un conflitto purtroppo se fra una divisione fra maschi e femmine, cioè quell'alleanza no, fra uomo e donna fatta di fiducia, di aiuto, no? Di soccorso reciproco, quando io vedo tutta questa pletora di personaggi che dicono mi vergogno di essere uomo, chiedo scusa, tu stai automaticamente dicendo che essere uomo è negativo per la donna e stai creando una frattura, tutti devono cambiare, ma se tu stesso che dici che non sei d'accordo, dici che ti senti in colpa. Questo divide e crea individui sempre più soli, uomini che vedono le donne come un qualcosa che offendono e donne che vedono l'uomo come un pericolo e la società atomizzata, quella che diceva Bauman, la società liquida, diventa la società atomizzata, oltre che liquida, di individui deboli, vulnerabili e assolutamente sottomessi e proni a ogni decisione e anche abuso delle autorità. Questo io vedo come traguardo finale.
Certo, è il solito discorso, le persone hanno bisogno di relazioni, se tu riesci a staccare l'uomo dalla donna, il marito dalla moglie, il padre dal figlio, perché figurati, i padri
C'è
hanno cominciato
anche, scusami, c'è anche i genitori dei figli, perché Greta, qual è il messaggio di Greta? Ci avete rubato il futuro. D'accordo? Quindi c'è anche il distacco, le generazioni controllate, poi dicono i pensionati non sono sopportabili, rubano i soldi ai giovani. Questo tentativo di dividere è presente, ecco, questo è un filo conduttore di tantissime iniziative.
Sì, ripeto, l'uomo solo poi diventa una marionetta facilmente governabile, perché l'uomo solo è disperato.
Certo, e non può organizzare nessuna difesa.
Noi abbiamo la famiglia, il gruppo, l'appartenenza ci fa più forti, inevitabilmente. E soprattutto abbiamo bisogno dell'altro con la A maiuscola, per non parlare di questo, del fatto che hanno proprio cancellato Dio e ormai anche i credenti, ahimè, vivono come se Dio non esistesse. E i non credenti non si pongono proprio il problema, e l'uomo senza Dio è l'uomo perso, è l'uomo che vaga come una mosca cieca e prima o poi sbatte la capoccia da qualche parte. Allora, Enzo, io non so se c'è qualche altra cosa che ci vuoi dire di questi obiettivi per lo sviluppo sostenibile e qualche cosa, una conclusione, diciamo così, su questa, che non ci metti, ecco, metterci un po', darci un po' di coraggio nei confronti del potere di questi grandi mega organismi internazionali.
Allora, io la cosa, diciamo, in realtà in positivo che vedo è che abbiamo un'ottima occasione per combattere. Cioè, nel momento in cui ci vengono posti questi argomenti, noi siamo perfettamente legittimati a entrarci dentro. Ci vengono posti a scuola, nei posti di lavoro, insomma, nelle banche, si fanno dei dibattiti, incontri su questa roba qua. Abbiamo finalmente la possibilità di introdurre le critiche a queste cose e il nostro compito è mostrare appunto quanto siano fallaci, pieni di contraddizioni, quanto portino a cose che non c'entrano nulla. Ecco, è un'ottima occasione per affrontare un discorso che se no altrimenti sarebbe passato ancora più, capito, in maniera scivolosa senza poterlo affrontare. Usiamo questa possibilità per fare questo tipo di battaglia culturale. È una grossa occasione perché possiamo farla in tutte le scuole a questo punto, perché gli argomenti li pongono loro, noi quindi interveniamo su quello che è stato posto, non portiamo il nostro argomento che magari dicono non ci interessa, e per cui vediamo l'aspetto in positivo. È un'ottima occasione, dato che la battaglia, se noi se siamo abili, dimostriamo facilmente che non è vero, cioè che non è quella che viene proposta, ma insomma che è quantomeno una stupidaggine, quanto peggio è un cambiamento sociale, è un'ottima occasione per combattere.
Bene, allora io so che il professore adesso ha molto da fare, quindi lo possiamo salutare e io mi riservo 5 minuti per raccontare quello che è successo qui a Provita in questi giorni, grazie sempre alla, diciamo così, democrazia, all'inclusività e a tutte queste belle parole che ci dicono dalla mattina alla sera. I gruppi femministi e tutti questi nostri, diciamo così, governanti, insomma, questi maître à penser, ecco, diciamo così, no? Questi che ci dicono, che ci vogliono insegnare come vivere, ci insegnano l'inclusività. Quindi,
Grazie
grazie, professor Pernetta, ricordiamo il
a voi.
e non solo questo è l'ultimo dei suoi libri, ma ce ne sono tanti che meritano di essere letti, proprio sull'uomo nuovo che si sta costruendo in questa società. Grazie molto
Grazie
del tuo tempo
ancora.
e alla prossima, speriamo in un'altra occasione.
Certamente, grazie di nuovo, buona serata.
Allora, sì, io volevo raccontare un po' ai nostri ascoltatori. Quello che è avvenuto qua a Provita, io sono adesso nell'ufficio, vedete alle mie spalle uno dei nostri manifesti. Noi Noi abbiamo questo ufficio Viale Manzoni, che è un negozio con due vetrine. Ogni volta che passa una manifestazione di qua, perché qui a Viale Manzoni a Roma è una zona vicina a Santa Maria Maggiore, la stazione Termini, quindi è una zona abbastanza frequentata dalle manifestazioni. Ogni volta che passa una manifestazione ci imbrattano di scritte, ci sfregiano e vabbè, diciamo che ci abbiamo quasi fatto l'abitudine. Sbagliato, perché queste cose non bisogna fare l'abitudine. Comunque, abbiamo messo le telecamere, ci rompono le telecamere, facciamo le denunce e le denunce si affastellano, non è che succede poi niente più di tanto. Comunque, in occasione della manifestazione del 25 novembre contro la violenza sulle donne, sacrosanta manifestazione affinché le donne non debbano più subire violenza. Noi, essendo un po' stufi di questi danneggiamenti, perché poi costa ripristinare e ripulire, abbiamo chiesto l'intervento della polizia. Quindi davanti al nostro ufficio c'erano un bel drappello, devo dire, di carabiniere in tenuta antisommossa che in teoria avrebbero dovuto evitare ai manifestanti di fare danni. In realtà dal capo del corteo, dalla cima del corteo, quindi proprio dagli organizzatori, sono state lanciate, scatenate le ragazze, le giovani donne, ma c'erano anche poi maschi in realtà, dicendo che bisognava sanzionare, fare un sanzionamento a Provita. Si passava davanti alla sede di Provita. Maschilisti, non so che altro ci hanno detto, andate a sanzionare, andiamo a bruciare l'ufficio di Provita con i Provita dentro. Questi erano gli slogan che questi scandivano. E la polizia era lì, ma i manifestanti sono stati talmente tanto violenti che a un certo punto la polizia ha dovuto ripiegare, cioè avrebbero dovuto caricare, fare atti, diciamo, immaginatevi se avessero caricato le femministe, cosa sarebbe successo? Insomma, i poliziotti si sono dovuti ritirare un pochino e i manifestanti, oltre a dipingere, distruggere, fare tutto, tirare bottiglie, cose così, hanno sfondato il vetro della vetrina, appunto, di una delle nostre vetrine, hanno cercato di dar fuoco alle tende con dei fumogeni e non ci sono riusciti, e poi hanno tirato una piccola bomba, un piccolo ordigno dentro il negozio. La polizia questo l'ha preso, per fortuna era una bottiglia rudimentale fatta in casa che aveva una miccia accesa che si è spenta, e quindi siamo qui a raccontarvi questa cosa. La cosa più bella di tutte è che appunto noi dobbiamo bruciare insieme con i nostri dentro i nostri locali perché siamo maschilisti secondo loro. La cosa più bella di tutte è che nessuno a queste persone ha spiegato che magari un'associazione Provita che si batte contro l'aborto si batte a favore della vita di circa 35 milioni di donne nel mondo ogni anno, perché sono 70 milioni gli aborti ogni anno, la metà sono circa femmine, quindi 35 milioni di bambine vengono femmicidi, 35 milioni di femminicidi vengono perpetrati nell'indifferenza generale di queste persone. In Italia, ammesso e non concesso che abbiamo sui 60.000 aborti in un anno, sono 30, più di 30.000. Nessuno protesta per questi femminicidi. Non solo, ma i Provita sono pro donna e sono più femministi di loro, perché noi siamo quelli che cerchiamo di informare le donne sulla realtà dell'aborto, di metterle in guardia sul male intrinseco che c'è nell'aborto e quindi sulle conseguenze nefaste che ha l'aborto sulla vita, sulla salute, sulla psiche delle donne. Ovviamente tutto questo a loro nessuno glielo spiega, ma anzi, nei giorni successivi, se c'è qualcuno, abbiamo avuto tantissime manifestazioni di solidarietà, di per carità, grazie a tutti quelli che l'hanno fatto, sì, anche a livello politico, addirittura perfino il presidente del Consiglio Meloni ha fatto un post in nostra, diciamo così, di solidarietà a Provita, ma in realtà sono venuti dei giornalisti a giustificare queste aggressioni dicendo che insomma questa era una risposta politica alla nostra politica provocatoria. Insomma, era colpa nostra se questi vengono a tirarci le bombe dentro. Perché? Perché è una manifestazione politica. Questo io credo che sia abbastanza grave, credo che sia a tutti noi seguire sui social, sulle varie televisioni, sui vari media che noi seguiamo, cercare di seguire questi dibattiti con molta attenzione, con molta concentrazione per cercare di non farci fare il lavaggio del cervello da questa gente, perché queste ragazze che sono venute a urlare in quel modo e a fare quelle cose, era evidentemente persone che avevano subito il lavaggio del cervello. E la cosa più grave in assoluto che a me è proprio dispiaciuta tantissimo, è che queste persone hanno strumentalizzato quella povera ragazzina morta, perché gli occhi sorridenti di quella creatura ci sono rimasti sicuramente impressi a tutti quanti, tutti quelli che hanno un cuore, che si sono esseri umani, non possono non aver nel cuore gli occhi di quella poveretta, una vita stroncata nel fiore nel momento in cui la donna stava sbocciando, è una cosa terribile e non è giusto. La violenza va punita senza sconti da un sistema legale, cioè vanno punite le persone dallo Stato, perché lo Stato punisce, dovrebbe punire chi viola la legge, una legge fatta dal Parlamento, quindi una legge condivisa. La violazione della legge deve essere accertata da un giudice. Non è l'organizzatore di una manifestazione che può decidere chi va sanzionato. Comunque, quando qualcuno viola la legge e un giudice accerti questa violazione, lo Stato deve punire in modo severo e senza sconti. E lo sappiamo, in Italia non sempre le cose funzionano come dovrebbe. Comunque, è la differenza fra un consesso umano e la legge della giungla il fatto che in un consesso umano chi fa violenza sia punito in modo severo ed esemplare. È odioso l'uomo che picchia la donna o uccide la donna perché, soprattutto se ci dovrebbe essere un legame di affetto coniugale, familiare o di amicizia, perché è chiaro che l'uomo è più forte della donna e quindi è già un approfittamento di una situazione più debole, ma è giusto promuovere quindi proteste affinché questa ragazza non sia morta invano. Ma se poi usiamo questa ragazza come un proiettile per scagliarlo contro i celerini, per scagliarlo contro le vetrine dei locali di un'associazione che non ha mai fatto un atto di violenza verso nessuno, ebbene, se questa ragazza viene usata in questo modo, quella marea urlante l'ha violentata di nuovo, l'ha uccisa di nuovo e gli ha fatto di nuovo una grande violenza. Io con questo pensiero così un po' triste, però ci tenevo a farvi sapere queste cose e vi prego, cerchiamo sempre di essere vigili, di essere attenti a quello che succede, cerchiamo sempre di ragionare. Siamo attenti affinché i nostri figli non vengano presi dal vortice della propaganda, perché vedere quelle facce di quelle ragazzine così così veramente pieno di rabbia, di odio, tirare roba, a urlare, è una cosa che fa una grandissima pena, una grandissima pena. Noi non dobbiamo mai ridurci così, è una forma di degrado che non è assolutamente sopportabile. Preghiamo tutti insieme anche per loro, perché hanno proprio tanto bisogno di tanta preghiera da parte nostra. Facciamo anche qualche fioretto, qualche sacrificio. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo mese, alla prossima puntata. Grazie ancora a tutti quanti.